Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Una nuova puntata di Radio Zainet. Il benvenuto da Simona Neri e anche dai ragazzi che sono con me oggi in studio. Ci sono Fabio del Liceo Scientifico Righi di Roma.
Ciao.
E Lorenzo del Liceo Classico Visconti, sempre di Roma.
Ciao a tutti.
Oggi parliamo di televisione alla luce di quello che è accaduto pochi giorni fa, cioè l'ennesima epurazione che è avvenuta ai danni di Daniele Luttazzi. Ne parliamo dopo aver ascoltato proprio un brano dello stesso Daniele Luttazzi, che tra l'altro è anche musicista. Money for Dope.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. I said let's just go on, you said. Expectations right away. An attitude of get your shit together. What were we doing here? We had no idea. Money for dough. 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 How have you learned to love me in my sleep? Dalla voce di Daniele Luttazzi a Radio Zainet. Oggi parliamo proprio di questo episodio, ma in realtà vuole essere più che altro uno spunto per affrontare un po' più in generale il discorso censura, TV, informazione, satira, perché poi spesso diciamo anche che la satira fa vera informazione. Si dice spesso Striscia la Notizia, Le Iene fanno satira e fanno anche informazione. Daniele Luttazzi in un certo senso fa, perché magari pone alla luce, alla ribalta dei fatti interpretati magari da lui, ma comunque in un certo senso che possono considerarsi informazione, ma lo fa attraverso la satira, che può essere considerata anche una forma di volgarità per qualcuno, soprattutto quando si usa un linguaggio un po' colorito come il suo. Breve
sì,
giro.
Definire la satira informazione mi sembra francamente una degenerazione. Credo che in Italia ci sia una crisi dell'informazione, e delegare alla satira appunto il dovere di informare la popolazione sugli avvenimenti che riguardano l'attualità mi sembra appunto un eccesso. La satira ha il suo ruolo diviso da quello dell'informazione, e l'informazione deve essere seria, non deve essere necessariamente rispettosa del cosiddetto politically correct. Io sono un amante dell'informazione anche faziosa, se mi viene data però la possibilità di ascoltare voci discordi, così da avere poi la possibilità di crearmi una mia propria idea. Ma ci terrei a dividere la satira dall'informazione.
Fabio?
Sì, però credo che spesso anche
informazioni, in qualche modo posso usare la satira, molte volte posso essere anche d'aiuto per comprendere meglio una serie di cose, e oltretutto è logico che ha le mani meno legate. Insomma, io credo che la satira in particolare politica sia una delle cose più belle che abbiamo in televisione, perché ti dà spunto per riflettere su una serie di cose che magari, come vengono poste nei telegiornali, inevitabilmente assumono una sfumatura diversa. Ecco, tutto sommato io trovo con malinconia, insomma, ho malinconia per il fatto che non se ne trovi.
Comunque, se il satiro diventa un informatore, significa che c'è un momento di crisi. Se serve una trasmissione come Le Iene per far partire delle inchieste giudiziarie, significa che siamo in un momento di crisi. Per cui sarebbe importante riconoscere, rispettare e dare la possibilità ai diversi ruoli di essere appunto praticati.
Comunque che ci sia una crisi dell'informazione, non c'è alcun dubbio, ecco.
Sì, sì.
Ma che cosa è successo esattamente? Lo andiamo a riascoltare tramite la scheda preparata dalla nostra redazione.
Daniele Luttazzi, un comico volgare o una vittima dell'ennesima censura alla libertà di espressione e di satira? Solo qualche settimana fa la 7 annunciava trionfalmente l'arrivo nella seconda serata della sua emittente dell'esiliato Luttazzi, allontanato ormai da anni da tutte le TV dopo quello che passò alla storia come l'editto bulgaro. Il suo Decameron funziona, gli ascolti sono alti, registra anche un record per l'audience dell'emittente, eppure il programma viene precocemente chiuso per aver offeso un altro conduttore di quella stessa emittente, Giuliano Ferrara. Ma cos'è la satira e fino a che punto può spingersi?
Cos'è la satira e fino a che punto può spingersi? Questo poi in realtà può essere il nodo della questione, ragazzi.
Semplicemente, da quello che ho capito, direi che effettivamente Luttazzi ha esagerato, però che lui sia uno esagerato a cui piaccia magari usare una serie di terminologie non propriamente eleganti si sapeva. Ecco, tutto sommato trovo un po' ipocrita forse da parte della 7, come dire, propugnare, insomma, vantarsi del fatto che avevano Luttazzi nelle loro fila per poi, come dire, scaricarlo subito, quando in realtà, cioè, si poteva abbastanza intuire che avrebbe, come dire, fatto satira su questa falsa riga.
Diciamo che Luttazzi lo conosciamo tutti, lo conoscevano anche loro, certo. Viene un po' da dire.
Sì, io sono naturalmente, come dire, scandalizzato, anche se non mi piace il termine, dall'atteggiamento che ha avuto la 7 nei confronti di Luttazzi. Però devo anche dire che Luttazzi, francamente, non è tra i miei satiri preferiti, perché trovo che rimanga troppo ancorato a delle polemiche che ormai sono state, come dire, praticate in maniera più che sufficiente. Penso che ripetere ancora che l'Italia è un paese dove non c'è l'informazione, che stiamo messi nelle classifiche dopo il Burkina Faso, e farlo ancora, abbiamo cominciato a dirle queste cose 5 anni fa con l'editto bulgaro, voglio dire, se non è cambiato nulla finora, a questo punto bisogna passare, come dire, a un piano d'azione più efficace. Se continuiamo a farci satira su queste cose, finisce che o dobbiamo andare nel panico che non cambia niente, oppure ci abituiamo alla realtà dei fatti e alla fine si crea una sorta di assuefazione, no? Per cui ritengo che francamente Luttazzi sia stato anche poco originale nella sua nuova trasmissione.
Se posso, dico che si sentono critiche alla classe politica e anche all'informazione. Io con un po' di pessimismo qualunquista mi limito a dire che l'Italia ha la classe politica e così anche l'informazione che merita. Voglio dire, l'informazione che viene fatta è considerata di basso livello, ma evidentemente, essendo un mercato quello della TV in generale e anche dell'informazione, le notizie vengono date su determinati argomenti che si sa che fanno share. E se fa share sentire per l'ottava volta delitto di Cogne o altre cose di questo genere, e la gente lo guarda, ci abbiamo poco da lamentarci del fatto che l'informazione faccia schifo. Evidentemente la gente dovrebbe maturare un certo gusto. Un'altra cosa gravissima è che per esempio l'Italia è uno dei fanalini di coda a livello europeo per la vendita dei quotidiani, quando ancora adesso i quotidiani ti danno un punto di vista eterogeneo, multilaterale, da tutti i punti di vista, e quella è vera informazione magari, no?
Beh, che qua si apre un altro dibattito, che è quello sui quotidiani, ovviamente.
Io, per riportarvi un po' sull'argomento di oggi, vi do una definizione dizionario alla mano di satira: l'azione di rilevare, mettendoli in ridicolo, vizi, difetti, debolezze e ogni altra forma di comportamento negativa di individui, gruppi, categorie, istituzioni della società, di un'epoca o di tutta l'umanità, con l'intento di provocarne con la denuncia il rifiuto e la condanna. È satira questa che fa Luttazzi?
Ma
alla
secondo
luce
me
di questa definizione?
Secondo me è satira quella di Luttazzi, perché satira, non voglio fare il dotto, però viene dal termine latino satura, no? Quindi proprio qualcosa di pieno, di saturo. Le satire classiche erano piene di forme metriche, di argomenti, per cui diciamo che la satira rimane legata ad un argomento di tipo licenzioso, carnevalesco. La satira, diciamo che è quel modo per esprimere dei concetti che magari uno non esprimerebbe nella quotidianità. È un modo, è ovvio che la satira rimane legata all'ambito dell'evasione, proprio per poi, come dire, attraverso la comparazione riaffermare quali sono le cose serie.
Nella motivazione della sospensione data dall'emittente si legge: le espressioni usate sono palesemente in contrasto con la satira e si configurano come una provocazione alla dignità e all'onore personale di un nostro collaboratore. Pare che si siano accordati inizialmente sul fatto che Luttazzi potesse avere la libertà creativa, ma che avrebbe dovuto utilizzarla in maniera responsabile. Qui, insomma, stiamo un po' sul vago, diciamo, no?
Diciamo che si presta a più interpretazioni. Che sia stato di cattivo gusto non c'è alcun dubbio, però sinceramente non vedo per quale motivo debba essere più grave offendere Giuliano Ferrara che non altri politici. Nel senso, se si tratta proprio di offese palesi alla dignità di persone, non è più grave farlo di uno che ci lavora alla Sette rispetto a una persona che non ci lavora. È la stessa cosa, ecco.
Sì, ma poi al di là delle riflessioni che possiamo fare sul fatto che Luttazzi sia stato un no di cattivo gusto, io continuo a sostenere che la satira comunque ha anche il diritto di utilizzare un linguaggio appunto eccessivo, proprio perché, come dicevo prima, è caratteristico della satira questo essere legato ad un clima carnevalesco, ad un rovesciamento anche di valori, proprio perché poi si rientri nelle righe, cioè esaltando qualcosa che comunemente viene rifiutato, come può essere anche un linguaggio volgare, lo spettatore dovrebbe essere rimandato poi a quello che è, diciamo, la serietà e la realtà del paese, perché infatti appunto Luttazzi, offendendo Ferrara, però raccontava di un argomento che comunque fa riflettere, che è quello della condizione della popolazione irachena.
Lo stesso Ferrara, tra l'altro, ha detto: quella che fa Luttazzi è sicuramente satira. Poi ovviamente lui si è risentito, ma comunque riconosceva nelle frasi di Luttazzi essere satira.
È satira perché satura.
Adesso ci fermiamo un attimo e andiamo ad ascoltare un altro brano, Roberto Benigni con L'inno del corpo sciolto, un altro comico che ha fatto discutere spesso per le sue apparizioni in TV.
Zainet, la scuola che fa radio.
È questo l'inno del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canta di molto. Se vi stupite la reazione strana, perché canta soprattutto è cosa umana. Noi ci svegliamo e dalla mattina il corpo sogna sulla latrina, le membra posano in mezzo all'orto. È questo l'inno, sì, del corpo sciolto. Ci han detto vili, brutti e schifosi, ma son soltanto degli stitici gelosi. Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro,
Noi siamo quelli che han cancato di sicuro. Pulirsi il culo da gioie infinite, con foglie di zucca, di bietola o di vite. Quindi con te, perché è dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cacato. Evviva i cessi, sian benedetti, evviva i bagni, le toilette, sei gabinetti, evviva i campi da concimare, viva la merda, che ho voglia di cagare. E se parlo con demente, pretente, un ignorante, mi levo la giacca e la cacca, gli fa il bello nostro è che ci si incazza parecchio, ci si calma solo dopo averne fatto un secchio, la voglia reggere per una stagione.
Roberto Benigni con l'inno del corpo sciolto, tra l'altro lo stesso tema che è stato poi quello dell'episodio di cui è stato accusato Luttazzi.
Io non...
Sì. Non è carino quello dica io, non fa lo stesso effetto se lo dico io, lo dice Luttazzi, quindi tanto ormai lo sanno tutti, diciamo pure così. In linea abbiamo Gabriele Polo, direttore del Manifesto, che ringraziamo.
Buongiorno.
Vai Lorenzo.
Sì, volevo appunto fare una domanda al signor Polo riguardo l'argomento che stiamo trattando oggi. Volevo chiedergli se per una persona che in televisione fa satira devono esistere dei paletti alla sua libertà, oppure se fare satira significa effettivamente poter dire quello che si vuole.
Il discorso è lo stesso per la satira come per le opinioni. Esistono le leggi codice civile, codice penale, che sanciscono eventuali diffamazioni, delitti, eccetera. Dopodiché esiste la coscienza delle persone rispetto a quello che uno vuole dire, disegnare o affermare, e questi sono i limiti personali, deontologici e di legge. Dentro questi limiti io credo che ci sia la libertà non soltanto per la satira ma anche la libertà d'espressione. Poi ognuno naturalmente può contestare tutto.
Vai Fabio.
Volevo chiederle invece, come giudica la scelta in TV degli orari? Perché anche questo ha un suo peso, nel senso spesso, anzi soprattutto negli ultimi tempi, diciamo, in particolare diciamo da che Berlusconi è stato al governo, in realtà le trasmissioni di satira, oltre ad essere molto limitate e come dire, sottoposte ad alcuni vincoli, sono state spostate ad orari un po', diciamo, che garantiscono un minor bacino d'utenza, quindi specialmente la sera tardi. Per carità, nel caso di Luttazzi abbiamo ascoltato che forse effettivamente sarebbe risultato diseducativo, poi ovviamente sta agli altri a giudicare, però per esempio mi riferisco alla trasmissione della Dandini, che io trovo veramente gradevole. Non è un po' un peccato il fatto che sia così tardi? Voglio dire, non pregiudica già di per sé il successo di questo genere di trasmissioni?
Ma sicuramente limita molto l'audience e il pubblico. È anche vero che molte trasmissioni interessanti le troviamo più in seconda fascia che in prima fascia, e più in generale la televisione, tutte le televisioni si sono un po' omologate facendo un po' tutte le stesse trasmissioni fintamente per bene. In realtà io trovo molto più pornografiche certe prime serate di Rai 1 o di Mediaset, in cui in realtà si banalizza il pensiero e lo si così manifesta in una serie di sciocchezze. Insomma, trovo molto più pornografico, per capirci, il bagaglino che la trasmissione di Luttazzi.
Sì, avevo anche io un'altra domanda. Secondo lei, visto che appunto le persone che hanno subito censura in televisione negli ultimi anni sono, diciamo, state tutte persone della sinistra, persone che hanno fatto satira spesso e volentieri contro Berlusconi, volevo chiederle se secondo lei la censura e appunto questo atteggiamento di censura riguarda solo una certa parte politica, oppure il bigottismo e la voglia di bloccare l'informazione e la satira può muovere qualsiasi fazione politica?
Io mi permetterei di aggiungere, la Guzzanti ancora non è rientrata.
Il bigottismo e la censura poi arrivano da tutte le parti. In altri paesi la libertà di espressione, anche paesi insomma che si sono qualificati come socialisti o comunisti, quindi di sistema politico completamente diverso, la libertà di espressione è stata nascosta, chiusa e impedita. Il problema è che la satira in particolare esiste e riesce ad esistere soltanto se è contro il potere, quindi è un'opposizione al potere, poi dipende dal colore del potere, e quindi è inevitabile che da sempre, storicamente, fin dall'antica Roma, al potere la satira dia un po' fastidio. In Italia negli ultimi anni c'è stata più satira di sinistra perché il potere stava a destra, ma non soltanto il potere del governo Berlusconi, ma culturalmente il potere in Italia e anche con il governo Prodi, io credo, abbia una collocazione molto moderata, e per questo fastidio.
Ma io, forse dirlo a lei per certi versi apparirà un po' banale, però io mi permetto molto personalmente di fare questa considerazione. In realtà sì, si ascolta più satira riferita alla destra, magari nel quinquennio Berlusconi, e questo ha una sua spiegazione, perché la satira è contro il potere, siamo d'accordo, infatti ultimamente sentiamo anche sfottere abbondantemente Prodi, vabbè, questo non, di questo non v'è dubbio, però tutto sommato, volendo fare un confronto, si sente più molto più facilmente adesso, come dire, satira nei confronti dell'opposizione che non dell'opposizione che venne fatta a Berlusconi nel periodo del suo governo. Dunque nel 2001-2006 la sinistra, diciamo, è stata presa oggetto di satira molto meno di quanto non sia adesso la destra. Io, questa è una mia considerazione molto personale, forse ciò che fa ridere è tutto sommato sono le contraddizioni, e quindi è più facile trovarle da una certa parte. Poi questa è una mia personalissima considerazione che le può, come dire, giudicare come meglio crede.
Di fondo, destra, centrodestra, centrosinistra, i personaggi contro cui si scaglia la satira sono comunque personaggi di potere, anche se che stiano all'opposizione al governo, dal punto di vista della critica satirica, del sarcasmo, poco cambia, e quindi è inevitabile che siano attaccati in qualche modo tutti. Naturalmente, essendo in un paese come il nostro, dove un personaggio come Berlusconi è saldamente al centro delle cronache da molti anni e occupa molto spazio, al di là che stia il governo meno, insomma, molto potere, è ovvio che la satira su di lui e sul suo campo sia molto forte, forse leggermente più forte che rispetto ai personaggi del centro-sinistra. Però ho visto parecchie illustrazioni satiriche del centro-sinistra, anche molto divertenti, insomma, non farei una classifica da questo punto di vista.
Le volevo chiedere se però questo accanimento nei confronti della satira non derivi un po' dal fatto che c'è un vuoto dell'informazione, perché se i satiri vengono giudicati come se fossero delle persone deputate ad informare oggettivamente il paese sui fatti dell'attualità, significa che probabilmente è l'informazione che lascia insoddisfatti, un'informazione che forse troppo spesso ha le mani legate, che forse non riesce più ad esprimersi come dovrebbe fare. Lei, che appunto si occupa proprio di carta stampata, cosa crede riguardo a questo argomento?
Penso che negli ultimi anni, da parecchio ormai, la satira abbia fatto supplenza alla politica in senso lato. Ad esempio, quando c'era un governo di centrodestra erano molto più efficaci alcuni programmi satirici televisivi piuttosto che tanti discorsi di opposizione al centro-sinistra. Riguardo all'informazione, certo, il problema dell'informazione in questo paese è per molti giornalisti, per molte testate, l'oggetto del racconto, cioè ad esempio il potere politico, è lo stesso che la fonte a cui ci si ispira, nel senso che i politici ti danno le notizie e poi devi parlare di loro, e questo inevitabilmente condiziona la tua libertà di pensiero, quindi è evidente che c'è una carenza da questo punto di vista.
Per chiudere, le volevo chiedere un giudizio, se può darcelo, sul suo collega Giuliano Ferrara. Secondo lei il suo gesto di invitare Luttazzi in trasmissione era un gesto davvero così, un tendere la mano, o voleva semplicemente fare audience, secondo lei?
Il gesto di una persona intelligente e furba come Giuliano Ferrara. Però io non credo che Luttazzi sia stato censurato per quello che ha detto su Rara, penso che abbiano voluto non far mandare in onda la trasmissione che stava preparando su Papa Ratzinger.
Benissimo, la ringrazio molto. Ricordiamo, è stato con noi Gabriele Polo, direttore del Manifesto.
Grazie
per essere. Allora, ragazzi, insomma, ci siamo fatti questa bella chiacchierata sulla satira e l'informazione, ma adesso andiamo ad ascoltare un po' di musica, quella d'altri tempi, quella che ci propone il flashback di Radio Zainet. Oggi protagonista è Otis Redding, 1967.
Legato alla musica. Una notizia terribile ha scioccato il panorama della musica mondiale. Una delle più giovani e talentuose voci della musica soul oggi ci ha lasciati. Stiamo parlando di Otis Redding, che si trovava insieme ai suoi amici dei Bar Keys a bordo di un piccolo velivolo privato che è precipitato nei pressi di Madison, nel Wisconsin. Il cantante si stava recando nell'ennesima città che avrebbe applaudito il suo genio musicale, ma non ha fatto in tempo a toccare terra. Otis era già entrato nel firmamento delle stelle della musica e quell'aereo l'ha portato direttamente nella leggenda. Tre giorni fa aveva inciso il suo ultimo brano, intitolato Sitting on the Dock of the Bay, l'ultimo capolavoro del grande Otis Redding. E adesso ce l'ascoltiamo insieme!
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato la bellissima Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. L'artista scomparve giovanissimo a soli 26 anni a causa di un incidente aereo che costò la vita non solo a lui, ma anche ai componenti del gruppo dei Bar Keys che lo accompagnavano in tour. Il brano appena ascoltato fu inciso da Otis appena tre giorni prima dell'incidente e raggiunse la vetta delle classifiche mondiali il 10 febbraio del 1968, rimanendo numero uno per 4 settimane consecutive.
Bel Otis Redding per concludere questa bella puntata di oggi. Salutiamo i ragazzi che sono stati con noi. Sono stati qui in studio Lorenzo,
ciao,
che frequenta il liceo Visconti di Roma, e Fabio, che frequenta il liceo Righi di Roma.
Grazie a voi.
Un saluto ai nostri ascoltatori da parte mia, Simona Neri, e l'appuntamento, mi raccomando, con Radio Zainet sempre a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.